ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Sesta puntata.
Mollo nell'acqua, Standish si concentrò sui passeggeri dell'Arabella e di conseguenza cadde in un errore diffuso. Si convinse che loro facessero altrettanto. La verità era che la brava gente a bordo dell'Arabella non pensava quasi per nulla a lui. Il cuoco nero, che nutriva il desiderio elementare d'essere gentile, era stato l'ultima persona a vederlo. Dopo avergli dato il buongiorno davanti alla cucina, tornò a darsi da fare per preparare i pasti della giornata. Ragionando con un briciolo di logica, avrebbe potuto dedurre che qualcosa non andava, ma non lo fece. Il punto erano le uova. La colazione veniva servita tra le 8 e le 9:30, anche se tutti si presentavano nel salone alle 8 in punto. Così come suo padre e il padre di suo padre, Standish amava le uova in camicia. Non solo le amava, era l'unico a bordo dell'Arabella ad amare le uova in camicia. Durante il primo giorno di viaggio, quando Standish aveva ordinato le uova in camicia, il cuoco aveva mugugnato tra sé e sé, perché a bordo non c'era il pentolino adatto e avrebbe dovuto cucinarle in una padella. Nel corso dei giorni, dopo aver chiacchierato con Standish e constatato che era un uomo piacevole, il cuoco smise di lagnarsi. Quella mattina Standish non aveva ordinato le uova. Il cuoco le preparò ugualmente alle 8:10 e le infilò in forno per mantenerle tiepide, in attesa che il cameriere le portasse di sopra, in sala, insieme alle altre ordinazioni. Il cameriere, che per una combinazione di frequentazioni giovanili e antico retaggio non era proprio un fulmine di guerra, si rifiutò di prenderle, borbottando che Standish non s'era ancora presentato a colazione. Chissà come, il cuoco non trovò un senso ulteriore in quell'affermazione biascicata. La sua mente avrebbe dovuto mettersi subito allerta per intuire che Standish era un abitudinario e faceva colazione sempre alla stessa ora. Invece non gli balenò proprio in testa. Non provò nemmeno un grande rimorso per lo spreco di uova. Appartenevano all'Arabella e lui non aveva sborsato un centesimo di tasca propria. Altri campanelli d'allarme non potevano essercene, perché il resto del cibo era imbandito a un tavolo comune. Il cuoco decise, in un angolo della propria mente, che Standish doveva essere arrivato in ritardo a colazione e aveva quindi rinunciato alle uova in camicia. Verso le 10 buttò in mare le uova, insieme ad altri avanzi, nello stesso identico punto in cui il destino aveva scaricato Standish. I passeggeri, radunati a colazione, stavano concentrando tutta la loro attenzione sui brontolii dei rispettivi stomaci. Mrs. Benson ovviamente non pensava a Standish. Standish in persona, fosse stato possibile chiederglielo, avrebbe ammesso che non era ragionevole aspettarsi d'essere nei pensieri di Mrs. Benson. Ammannire ai 4 figli il succo d'arancia, il porridge, le uova e il latte era una fatica improba, perfino con un cameriere accanto a darle una mano. Se Mrs. Benson stava pensando a qualcosa, era quanto sarebbe stato bello sistemarsi a Panama con Mr. Benson, in una casa dove fosse possibile creare una specie di routine per i marmocchi. Quella mattina il piccolo Jimmy era così turbolento che dai e dai Mrs. Benson rinunciò a fargli ingurgitare il porridge. Essendo una madre saggia e severa, tuttavia, lo punì relegandolo in cabina per un'ora dopo colazione. Fu una circostanza sventurata, perché era abitudine di Jimmy andare a cercare Standish ogni mattina dopo colazione per chiedergli di giocare. Una richiesta che Standish non aveva mai declinato, anche se, chissà come, era riuscito a non lasciarsi mai coinvolgere fino in fondo nei giochi scatenati del ragazzino. Jimmy andò dritto in cabina su ordine della madre e mise il broncio. Come capita ai bambini, lasciò che il castigo si ingigantisse a dismisura nella sua testa. Dopo un'ora cominciò a trovarlo gradevole. Rimase in cabina per 2 ore a escogitare metodi per torturare sua madre, e quando lei si presentò per trascinarlo fuori a forza, era ormai così offeso e bisognoso di comprensione da essersi trincerato in un silenzio rancoroso. Si rifiutò di giocare con gli altri bambini e passò l'ora successiva a mordersi il labbro, aggirandosi con un'aria così pallida e infelice che Mr. Travis, il capo macchinista, incrociandolo per caso in corridoio, si dispiacque per lui. «Come te la passi, giovanotto?» domandò Mr. Travis. Ma quando Jimmy, che era cresciuto nella tranquillità verdeggiante dei quartieri borghesi di Honolulu, rispose secco «Che ti importa?», Mr. Travis capì la profondità della sofferenza patita dal ragazzino, visto che anche lui era stato un bambino difficile. «Ti andrebbe di fare il capo macchinista per un po' e pilotare la nave?» disse Mr. Travis, per nulla infastidito dalla rispostaccia di Jimmy. Se fosse stato possibile rivolgere la domanda a Standish, avrebbe ammesso che, considerati il carattere, l'ambiente e l'età di Jimmy, al ragazzo non restava che abbandonare lo stato catatonico, sfoderare un sorriso a 32 denti, prendere la manona di Mr. Travis e lasciarsi condurre di buon grado giù per i gradini unti verso le viscere della nave. Lì Jimmy passò le 2 ore più divertenti della sua giovane vita. La mente fu così distratta dagli ingranaggi, dai manometri e dai congegni che, quando ritornò su, non pensò a Standish per tutto il resto della giornata. Il vecchio Nat Adams si avvicinò più di chiunque altro a scoprire l'assenza di Standish. A impedirlo contribuì solo rendersi conto che Standish era un uomo di mondo, mentre lui restava uno zotico. Fin dall'inizio i due avevano stretto un'amicizia che si era evoluta in una malinconica fraternità, dovuta soprattutto a una certa timidezza e riservatezza nell'indole di entrambi. Standish vedeva in quel burbero agricoltore del New England l'indipendenza di spirito e la semplicità di pensiero dei propri stessi avi. Nat contemplava Standish con deferenza, considerandolo una personificazione della metropoli raffinata, con tutte le sue ricercatezze e affettazioni. Era orgoglioso che Standish pensasse di avere tanto in comune con lui, perché in cuor suo era convinto che fossero agli antipodi. Durante il primo giorno di navigazione, Nat aveva cercato di attaccare bottone con Standish. Al vecchio agricoltore bastava guardarlo, con quell'austero completo da ufficio che in ogni fruscio rivelava la fattura di una sartoria esclusiva, per sentirsi attratto. Ecco perché girovagava senza meta di paese in paese, per conoscere gentiluomini come Standish, parlarci e capire dalle loro parole come funzionava il mondo al di fuori dei campi del New England. Ma Nat sapeva fin dall'inizio che non stava a lui rivolgersi a Standish. Era Standish che doveva rivolgergli la parola. E fu esattamente ciò che fece. Trovò una scusa elegante, ruppe il ghiaccio e i due, nel giro di un attimo, divennero amici. Per 11 giorni fecero comunella, con Standish nella parte dell'ascoltatore, visto che trovava la parlantina del contadino alquanto gradevole. Però era sempre Standish a rivolgersi a Nat, e Nat capiva che, al di fuori del microcosmo rurale del New England, Standish apparteneva a un altro rango. Poi, alla 12ª serata di navigazione, quella che precedette l'inciampo mattutino di Standish, Nat si ritrovò sul ponte a pozzo, tutto solo, a contemplare le stelle, e all'improvviso sentì germogliare in testa un pensiero straordinariamente intelligente. Una volta arrivato a Panama, a bordo dell'Arabella, non sarebbe tornato nel New England per nave, come aveva progettato, ma avrebbe attraversato il Centro America in automobile, su fino in Messico, e poi, in treno dal Texas, avrebbe raggiunto il New England. Erano solo le 7:30 e Nat sentì l'esigenza di mettere a parte qualcuno di quell'idea. Era troppo bella per tenersela per sé. Di slancio andò a cercare Standish, anche se in cuor suo nutriva ancora una certa reticenza. Standish era in cabina a scrivere una lettera a Olivia con l'intenzione di spedirla a New York da Panama per via aerea. Nat bussò alla porta e si pentì subito di averlo fatto. Eppure, quando Standish aprì e lo vide, gli scrupoli di Nat svanirono d'incanto. Standish era davvero felice di vederlo. Lo invitò a entrare, lo fece accomodare e ascoltò con aria assorta mentre Nat gli esponeva i suoi programmi. Con una punta di invidia, Standish rivolse un sorriso a quel contadino giubilante e gli disse che non sapeva granché dei trasporti in Centro America, ma immaginava che le strade fossero poche e che il viaggio sarebbe stato difficoltoso. Standish arrivò a dire che avrebbe potuto essere pericoloso. Ma Nat ridacchiò e disse: «Ma chi mai potrebbe voler far del male a un vecchio come me?» Parlarono per una mezz'oretta. Poi Nat si scusò per l'intrusione e, nonostante le sincere proteste di Standish, gli diede la buonanotte e se ne andò. Nat pensò al viaggio per tutta la notte, senza riuscire a prendere sonno. Con gli occhi chiusi, sognò beato campi rigogliosi, nativi in costumi bizzarri e cibi piccanti. Verso l'alba si assopì, ma quando si svegliò, alle 7:30, non vedeva l'ora di riparlare del viaggio con Standish. Nel corso della notte gli era spuntata in testa qualche nuova idea. Avrebbe potuto prendere una guida e un carro tirato da un cavallo per attraversare l'America Latina, ballonzolando a quella maniera. Nat Adams sapeva bene come governare un cavallo, non vedeva ostacoli di sorta. Quando non trovò Standish al tavolo della colazione, ci rimase male. Dopo una colazione sostanziosa, Nat cominciò a fare avanti e indietro sul ponte delle Lance. Quindi capì che voleva a tutti i costi vedere Standish. Lo cercò in ogni angolo della nave e alla fine si risolse a bussare alla porta della sua cabina. Rimase lì, impalato per un bel po', con il pugno alzato e pronto a battere. Infine, il bravo agricoltore del New England venne sopraffatto dal disagio. Che faccia tosta andare a importunare Standish. Quello dormiva ed ecco che lui si apprestava a svegliarlo. Perché non si faceva gli affari suoi come aveva sempre fatto e non la piantava di molestare gli sconosciuti? Nat si allontanò in punta di piedi, mordendosi la lingua con la dentiera. Prese in prestito dal terzo ufficiale una mappa del Centro America, si ritirò in cabina e tracciò sottili linee a matita per un viaggio che non fece mai. Più tardi cancellò le linee perché la mappa non era di sua proprietà. A pranzo fu ben contento che Standish non fosse in sala. Aveva deciso che lo considerava un tremendo scocciatore e tollerava con grande flemma le sue ciarle infantili solo perché era un vero signore. Andò così anche con gli altri passeggeri. Senza farci troppo caso, tutti pensarono che Standish si trovasse da qualche altra parte, sulla nave. Se Standish avesse potuto scegliere una persona in particolare con cui prendersela, quel discutibile onore sarebbe toccato al cameriere. La stessa persona che aveva detto al cuoco che Standish non era ancora pronto per le uova in camicia, aveva l'incombenza di pulire le cabine dei passeggeri. Era un uomo che compensava la mancanza di sagacia con la cocciuta propensione a sgobbare come un dannato. Arrivato davanti alla porta della cabina di Standish, verso le 10, bussò come sempre per verificare che lui non fosse ancora dentro. Al solito Standish non c'era. Così l'uomo entrò con fare cerimonioso e cominciò a effettuare le pulizie di prammatica. Non gli passò mai per la testa che l'assenza di Standish dalla camera, così come dal tavolo della colazione, significasse che qualcosa non andava. Essendo mercoledì, il cameriere cambiò le lenzuola e le federe. Quando il letto fu rifatto con la biancheria pulita, i posacenere furono svuotati e gli angoli della camera spolverati, il cameriere riempì la caraffa dell'acqua e lasciò una saponetta intatta sul lavandino e le salviette pulite sul portasciugamani. Poi raccolse il vestito marrone che Standish aveva lasciato sulla sedia, lo spazzolò con cura e lo riappese a un ometto dentro il baule armadio socchiuso. Gli indumenti sporchi, camicia, intimo, fazzoletti, anch'essi sulla sedia, vennero invece sistemati nel cassetto inferiore del baule. Restava una cravatta, adagiata sullo schienale della sedia, una sobria cravatta blu a pois bianchi. Il cameriere la scrutò con cupidigia, ma alla fine sospirò e, afferrandola tra pollice e indice, per non sporcarla, la riappese sul portacravatte del baule. Infine, gli occhi scandagliarono la camera e, con sciocco compiacimento, il cameriere decise che era davvero pulitissima. Nessun ospite avrebbe potuto lamentarsi per il trattamento, a meno che non si trattasse di un vero rompiscatole. Uscì piano piano, chiudendosi la porta alle spalle senza sbatterla, e andò nella cabina di Nat Adams, ma lo trovò seduto su una sedia, trasognato, a disegnare strane linee su una mappa.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.